le voci.
Antonio Bolzani, io spero che il microfono ora funzioni perché abbiamo avuto problemi con i microfoni. Lo chiedo ad Enea Ponzio subito. Non vanno i microfoni, allora devo spostarmi io da un microfono all'altro. Allora un attimo di pazienza.
Eccomi qui, dovrebbe funzionare ora il microfono, perfetto. Allora, siamo pronti su Rete 1 e sulla 2, quindi in radio e in televisione, per questa nuova puntata di Mille Voci. Quella grande famiglia degli ultimi rimasta orfana del suo prete. È trascorsa una settimana dal dramma di Como, dove Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, è stato ucciso a coltellate in pieno centro, in piazza San Rocco, da un uomo di 53 anni di origini tunisine. Una vicenda che ha colpito e rattristato anche la Svizzera italiana. Como è in effetti a due passi da noi e immediatamente il ricordo è andato al 1999, quando a Pontechiasso fu ammazzato Don Renzo Beretta. C'è un denominatore comune tra questi due preti e tra queste due tragedie. Entrambi erano i preti che aiutavano con invidiabile coraggio e ammirevole dedizione i cosiddetti ultimi. Una vocazione fatta in silenzio, senza cercare le luci dei riflettori e senza nemmeno cercare gli applausi della gente. Eroi che, con il loro sostegno fraterno e solidale, decidono di vivere la loro missione in strada, a stretto contatto con i migranti, i senza tetto, i poveri e i mendicanti. Come ha scritto Don Gino Rigoldi, gli ultimi di Don Roberto non erano un concetto, ma delle persone in carne ed ossa. Dietro a ogni colazione che distribuiva c'era un volto e c'è ancora. Oggi quei volti, quelle persone, sono orfane, perché erano la sua famiglia. Su quanto è successo a Como, su quanto ha fatto e sull'eredità lasciata da Don Roberto Malgesini, si soffermano riflettendo anche sul significato dell'altruismo e del solidarietà come scelta di vita. Quattro interlocutori, uno lo abbiamo in studio, tre al telefono, e allora saluto subito Don Gianfranco Feliciani, che è qui con noi nello studio di Comano, arciprete della parrocchia di Chiasso. Buongiorno Don Gianfranco e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, un eroe, una persona come non ce ne sono tante, Don Roberto Malgesini, una persona che ha agito in silenzio, una vocazione, dicevo, una missione, e soprattutto la voglia, la grande passione, il grande bisogno di essere con gli altri, di aiutare gli altri.
Sì, io l'ho conosciuto molto poco, ci siamo intravisti alcune volte al centro Caritas a Como, abbiamo scambiato qualche parola, io sapevo della sua attività, senz'altro un uomo d'oro, come è stato detto, un eroe, e certo quello che lascia di stucco e potrebbe portare anche a considerazioni sbagliate, è la domanda che ci siamo posti tutti: ma come mai ci si accanisce contro un benefattore così, contro un uomo che ti ha fatto del bene? E questa è una domanda che ha sorpreso tutti e che a qualcuno, magari più di uno, ha fatto dire: ma allora questi extracomunitari che arrivano da noi sono dei mascalzoni, li mandiamo fuori tutti, cacciateli, sono una minaccia, sono un pericolo. Attenzione, qui abbiamo bisogno di essere estremamente chiari. Proprio l'altra sera ero a cena con alcuni medici, psicologi, e mi dicevano: guardate che queste cose, queste dinamiche folli, si scatenano anche in mezzo a noi. È proprio quello di aggredire la persona che ti fa del bene, la logica del disperato. Insomma, ogni giorno i TG ci parlano di genitori che uccidono i figli, di figli che aggrediscono il padre e la madre. Ma come mai? Certo, noi stentiamo a capire, ma la logica del disperato che non può accanirsi contro il nemico perché è irraggiungibile, perché è lontano, e si scatena con la persona che ha più vicino, cioè quella che ti fa del bene. Quindi attenzione, sono dinamiche folli, irrazionali, che toccano anche noi, che toccano laddove ci sono delle situazioni di grande disagio, di disperazione. Quindi la vera domanda è: domandiamoci, cos'è questa disperazione? chi sono questi profughi che arrivano da noi? Insomma, sono una minaccia? Insomma, la parola del nostro amatissimo Papa è una parola che ci scuote. Dice: i profughi non sono una minaccia, ma sono un severo monito a convertirci, a rivedere le nostre politiche sbagliate, che sono la causa di queste ingiustizie. Certo, qui ci impone un esame di coscienza, anche la Svizzera non ne è esente. Il terzo mondo è un problema nostro, lo abbiamo creato noi.
Dario Campione, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Direttore del Corriere di Como, voi ovviamente vi siete occupati lungamente sulle vostre pagine del vostro quotidiano di questo personaggio, di questa persona straordinaria che davvero ha lasciato un grande, grandissimo ricordo nella comunità comasca. La città come ha reagito, come ha vissuto quella tragedia?
Ma intanto ti ringrazio, io però non sono il direttore del Corriere di Como, adesso non vorrei prendermi un merito che non ho, sono un giornalista del Corriere di Como, però ti dico questo, la città ha vissuto in maniera strana questa morte, perché Don Roberto era un prete silenzioso, no? E noi abbiamo visto questa tragedia scoprendo in parte quello che faceva Don Roberto. Molti non lo sapevano, moltissimi non lo sapevano. Ovviamente la stampa seguiva un po', come sempre, inseguendo la notizia, gli eventi, insomma, quello che faceva il prete. Però la città ha scoperto una persona che si occupava degli ultimi, che si occupava dei più poveri, e ha reagito come si reagisce di fronte a questi eventi, con lo sgomento, con la paura, e poi anche con una riflessione, secondo me, cioè perché, come si diceva prima, una persona che aiuta gli altri viene uccisa. È una domanda alla quale non c'è una risposta, in realtà, una risposta razionale non esiste di fronte a questo evento, e per cui le reazioni poi sono state molto diverse tra loro. C'è stato appunto chi ha cominciato a protestare contro la presenza degli stranieri, c'è stato invece chi ha fatto riflessioni un po' più ampie. Insomma, la verità è che Como ha scoperto ancora una volta, e forse questo è l'elemento più importante, che nella nostra città c'è una fascia vera, autentica, ampia di povertà, e questa povertà purtroppo viene affrontata in maniera supplente, diciamo, da istituzioni che non sono quelle nazionali, che non sono quelle statali o comunali, ma viene affrontata dalla Chiesa, dai volontari. Cioè c'è un'assenza dello Stato rispetto alla povertà, rispetto a questi temi, che alla fine dovrebbe far riflettere. Ecco, questo forse è l'elemento, uno degli elementi più importanti. La Chiesa, non solo la Chiesa, ma insomma, ma in particolare la Chiesa Como, supplisce allo Stato, supplisce al Comune, supplisce alle istituzioni, e questo è un elemento che dovrebbe far riflettere. Oltretutto, come forse voi non lo sapete, o comunque insomma ci sono tante discussioni ormai da tempo in atto a Como, per esempio è oltre un anno che il Consiglio Comunale ha votato l'istituzione di un secondo dormitorio, e questa pratica, insomma, è rimasta nel cassetto. Ci sono polemiche molto ampie, perché affrontare il tema della povertà, affrontare il tema dei migranti, affrontare il tema degli stranieri è diventato molto difficile, è diventato un fattore legato al consenso, legato alla politica, e quindi le risposte si fanno complicate, si fanno contorte, e ovviamente l'opinione pubblica è un po' disorientata.
Certo, quindi Dario Campione, si può dire che Don Roberto Malgesini è stato lasciato anche solo nella sua ammirevole opera di volontariato.
Ma su questo io credo che su questo non ci sia dubbio. Cioè il direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi, lo ha detto subito, no? È inutile piangere sul sangue di una persona che era stata lasciata sola. Lo ha detto anche in maniera, se vogliamo, provocatoria, ma inevitabilmente è così. Cioè, io faccio solo un esempio: Como un paio d'anni fa è stata sulle pagine di tutti i giornali nazionali, perché la polizia locale, in maniera forse non troppo sensata, fece una sorta di blitz per impedire che venissero date le colazioni, cioè un po' di latte caldo, un po' di qualche biscotto, qualche brioche ai diseredati, ai poveri che vivevano sotto i portici di San Francesco. Bene, tra le persone che davano tutti i giorni quel latte, quel brioche, c'era Don Roberto, ecco. Allora, all'epoca, cioè 2 anni fa, ci fu un grosso dibattito, molti si schierarono a favore di questa azione, di questo blitz della polizia locale, però sono gli stessi che oggi piangono lacrime forse un po' ipocrite, mi permetto di dire, sulla morte di Don Roberto. Ecco, questa è la verità. Don Roberto era solo, ma non è che Don Roberto in realtà chiedesse di essere accompagnato, perché poi la sua missione, il suo apostolato in quel caso era vissuto, anche se vogliamo, in solitudine. Però sicuramente non si può oggi urlare, cioè dire, protestare, insomma piangere eccetera, quando poi però non si è fatto nulla per aiutare chi era in prima linea, per aiutare le persone che hanno veramente bisogno.
I cosiddetti ultimi. Valentina Furlanetto, buongiorno anche a lei, giornalista di Radio 24 e attiva sul fronte anche della divulgazione legata ai temi dei migranti. Benvenuta.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a lei, Valentina. Allora, direi che l'eredità che lascia Don Roberto sicuramente è l'esempio, un esempio per tutti noi, ed è un esempio che ci obbliga a riflettere, a soffermarci su quanto ha fatto e su come l'ha fatto e sul perché l'ha fatto.
Sì, io come tu dicevi mi occupo di migranti, sono anche una comasca d'adozione perché sono veneta di origine ma vivo qui da più di 10 anni, è qui a Como. E quello che ha lasciato è sicuramente un esempio importante, ma tornando anche alle parole che hanno pronunciato le persone che mi hanno preceduto, di sicuro la città non l'ha capito. C'è stata una veglia in Duomo con una presenza importante della città, perché c'è tutta una città di attivisti volontari e soprattutto di persone vicine alla chiesa che accompagnavano Don Roberto e poi anche il responsabile della Caritas Roberto Bernasconi e Don Diego della Valle, che lavorano sulle questioni migratorie in città. Però è vero, la chiesa in questi anni ha supplito all'assenza delle istituzioni, ma non soltanto. C'è una forte ipocrisia. Si è detto del fatto che non è stato aiutato, si è detto del fatto che è stato addirittura osteggiato, perché appunto è la stessa persona che dava le colazioni e queste colazioni erano mal tollerate dalla giunta, ma è la stessa giunta che ha chiuso le fontanelle, ha tolto le panchine di Piazza San Rocco, ha allontanato il problema e non ha cercato di risolverlo. È la stessa giunta che osteggia il nuovo dormitorio, che rivendica la chiusura del centro di accoglienza di Via Regina, sostiene la cancellata San Francesco. Insomma, non c'è solo ipocrisia e un atteggiamento ostile verso chi aiuta, ma c'è anche un calcolo politico, secondo me. Non solo non si è fatto nulla, ma in un certo senso tutto questo è carburante di odio, perché tutto sommato ricordiamo che il lavoro di Don Roberto è stato utile anche all'ordine pubblico, perché se queste persone hanno qualcosa da mangiare o hanno un posto dove dormire, sicuramente questo aiuta anche la sicurezza della città. Invece averli per strada è un carburante d'odio che poi si raccoglie nelle urne. Io mi sono fatta questa idea perché la narrazione di una città sotto assedio non è realistica, e allora forse non risolvere i problemi è un investimento politico.
Anche se Como, diciamo, di questi tempi la situazione a Como, la situazione è un po' migliorata riguardo ai migranti. Avete avuto anni in cui erano tanti ed erano molto esposti ed erano anche messi, diciamo, in una situazione molto ma molto precaria.
Sì, assolutamente. Qualche anno fa la stazione dei treni e tutta l'area davanti era coperta di tende e sacchi a pelo di persone che arrivavano per poi passare la frontiera. Questo non è un momento di emergenza né per Como né in realtà per l'Italia. Abbiamo in Italia 21.000 arrivi, non sono pochissimi rispetto all'anno scorso, ma sono nulla rispetto ai quasi 200.000 arrivi del 2015, quindi bisogna ricordare anche un po' i numeri. Non c'è un'emergenza, però fare sì che si veda l'emergenza, quindi ad esempio farli dormire per strada. Adesso la stagione sta andando verso il brutto tempo, il freddo. Io mi chiedo cosa accadrà se non c'è un nuovo dormitorio, e i dormitori servono anche alla sicurezza della città, e quindi non risolvere questi problemi, ingigantirli e comunque osteggiare le persone che cercano di risolverli, le persone, i singoli, i privati, la chiesa, forse, ma è un sospetto mio, è anche un investimento, appunto, come dicevo, politico, perché se si vedono queste persone raminghe per la città, la gente ha paura e magari vota, continua a votare quella parte politica che sostiene di occuparsi del tema migratorio, ma in realtà ha tutto l'interesse a esporre questo problema e a far sì che sembri un'emergenza.
Donna Franco Feliciani, fortunatamente da noi la situazione è migliore. Lo Stato c'è, le autorità ci sono, sappiamo come affrontare il problema, però comunque rimane quello che diceva Valentina Furlanetto, rimane ancora la sensazione che qualcuno voglia o allontanare il problema oppure non vederlo.
Sì, certo, perché le cose che ci mettono a disagio ci danno noia e vorremmo evitarle, scansarle, ma è una politica sbagliata. Noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare la verità per quello che è, anche perché è già stato accennato in parte. Il problema profughi è una sorta di boomerang che ritorna a noi. Perché? Ma perché il criterio che usiamo per affrontare il problema è lo stesso criterio che poi affrontiamo o affronteremo per i problemi dei nostri poveri, che non sono magari i poveri che non hanno nulla, che non hanno il cibo, che non hanno i soldi, ma i nostri poveri, come li chiama il Papa, gli scarti, quelli che non hanno lavoro, non so, i disabili, quelli che soffrono la dipendenza o dall'alcol, o dalla droga, e che sono alla fine un peso, un disagio per tutti noi. Ecco, come ci rapportiamo a loro? Li avvertiamo solo come un disagio da mettere da qualche parte, da isolare, da eliminare alla fine? O sono un problema che assumiamo con amore dentro uno spirito di fraternità? Il problema dei profughi è un boomerang che torna indietro, perché abbiamo anche noi, entre guillemets, i nostri profughi, i nostri scarti. Certo. È l'uomo alla fine. Come ci rapportiamo a chi è debole?
Io parlavo prima di migranti, di senza tetto, di poveri e di mendicanti, quindi anche mendicanti della Svizzera italiana, anche se ce ne sono pochi per fortuna, o comunque sono poveri magari più ricchi che altri poveri in altre nazioni, però ci sono, e sono i cosiddetti ultimi. Tra l'altro, sì, il Vangelo parla di ultimi.
Certo, e a quanto mi dicono, io non sono un economista, ma a quanto mi dicono i miei amici esperti, c'è una povertà che comincia a dilagare anche in mezzo a noi, una povertà economica. I ricchi sono sempre più ricchi, il ceto medio quasi quasi sparisce e sorgono qui e là sempre più i nuovi poveri. Non ce la fanno più a pagare la cassa malati, eccetera. C'è un divario, non solo il divario del primo mondo, terzo mondo, ma un divario tra ricchi e poveri che adesso comincia a intaccare anche noi. Come ci rapportiamo a quelli del terzo mondo di casa nostra?
Certo, che sono i cosiddetti ultimi, che sono i cosiddetti emarginati. Difatti il titolo che ho voluto dare oggi alla trasmissione è quella grande famiglia degli ultimi, in questo caso con Don Roberto Malgesini, ucciso martedì scorso, rimasta orfana del suo prete. Dario Campione, appunto, tornando alla figura e all'opera, alla straordinaria opera di Don Roberto Malgesini, lui che è sempre stato a stretto contatto con gli ultimi, i mendicanti, i senza tetto, i poveri e i migranti. Si è anche detto però che queste persone, fino a che punto sono preparate, sono formate per stare accanto agli ultimi? Perché poi loro lo fanno per un loro entusiasmo, una loro passione, una loro vocazione, poi però ci vuole anche una preparazione.
Ma adesso questo è un tema un po' spinoso, nel senso che è ovvio, un sacerdote, io direi che è un mediatore culturale naturale, cioè nella missione del sacerdote c'è il dialogo, l'apertura, il confronto, l'ascolto soprattutto. Credo che la preparazione di un uomo di Dio comunque sia migliore o più forte, maggiore, insomma più solida di quella di molti altri. È chiaro che persone che vivono nella marginalità e che hanno problemi magari psichici, che insomma devono essere trattate, adesso è brutto come termine, insomma, ma in modo corretto, e quindi servirebbe anche a maggiore attenzione, servirebbero persone che hanno una specializzazione in tal senso. Però questo rimanda al problema di cui parlavamo prima, cioè la supplenza di chi si mette, di chi affronta questo problema al posto di altri, al posto di chi invece dovrebbe farlo. Ecco, questo è un elemento chiave, perché Don Roberto Malgesini, come tutti i volontari delle associazioni cattoliche, delle associazioni, di altre associazioni che lavorano sul territorio, prestano un'opera che invece dovrebbe essere a carico di qualcun altro, dovrebbe essere a carico delle strutture sociali della città, dello Stato. Questo è chiaro che questo è un elemento importante. Però mi piaceva dire una cosa, perché ho sentito quello che diceva la dottoressa, adesso non ricordo il nome, ma è molto
Furlanetto.
interessante, ecco, Furlanetto, perché per esempio Don Roberto è stato ucciso in un luogo simbolo della città, no? Piazza San Rocco, adesso per chi conosce Como, Piazza San Rocco è il crocevia della solitudine, della marginalità di questa nostra città, perché è in cima alla via Milano Alta, dove negli anni, diciamo, si sono concentrate le comunità straniere, è a 2 passi dall'unico dormitorio pubblico che c'è in città, che è sulla Napoleona. È il luogo in cui, come diceva la dottoressa Furlanetto, la nuova giunta di centrodestra, entrata in carica nel 2017, ha voluto simbolicamente anche lì eliminare le panchine per evitare che ci fossero degli assembramenti di extracomunitari o di persone straniere. Insomma, è un luogo simbolo della città che in qualche modo, ecco, forse in quel senso ha scosso molto, molto di più di quanto avrebbe potuto fare. Ecco. Questo è un elemento su cui bisognerebbe riflettere, cioè in realtà la povertà esiste, come diceva anche Don Feliciani, è una povertà che non è più invisibile, a Como è visibilissima perché basta andare ai portici di San Francesco, basta andare sotto i portici della Basilica del Crocifisso, vivono lì le persone, sono in mezzo a noi, ecco, vivono diciamo, sui cartoni coperti da stracci. Ecco, queste sono cose che fanno male, no, agli occhi delle persone. Però le persone, siccome non vogliono vedere queste cose perché si sentono minacciate, no, allora o girano la testa dall'altra parte oppure in qualche modo reagiscono come non dovrebbero. E in questo senso l'opera di Don Roberto è stata, diciamo, dopo la sua morte, è stata forse importante perché ha fatto capire che, insomma, in realtà questi problemi andrebbero affrontati e non vanno affrontati con una risposta securitaria, cioè mandiamo via queste persone, ma vanno affrontati con una risposta di solidarietà, solidale, perché soltanto in questo modo una società normale riesce a superare questo problema. Quello, per cui, ritornando alla tua domanda, come si affrontano queste cose se ci vogliono persone preparate? Sì, ci vogliono persone preparate, però ci vogliono soprattutto scelte politiche, ci
Certo.
vogliono soprattutto scelte che dicono: attenzione, io affronto questo problema nel modo corretto, cioè investendo delle risorse, affrontando la questione, cercando di andare alla radice del problema, non soltanto mettendo qualche pezza quando si aprono dei buchi, perché, come dice il proverbio, la toppa è peggio del buco. Ecco, questo è il vero problema.
Ecco, affrontando il problema, Valentina Furlanetto, e cercando di renderlo poi visibile a tutti, ma lo è visibile, lo abbiamo detto e ci stiamo riflettendo appunto stamattina, è pensabile, è fattibile che lo Stato, se è uno Stato, in questo caso l'autorità, se è un'autorità consapevolmente latitante, affidi questi compiti a dei privati? Cioè, fino a che punto possono collaborare pubblico e privato? E fino a che punto i privati possono essere una risorsa, io dico, migliore, più mirata, più sensibile rispetto al pubblico?
Questo è un grande tema, è il tema che si pone anche a livello nazionale con la supplenza delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo,
difatti.
Perché alla fine le organizzazioni non governative sono dei privati, hanno iniziato a operare perché è venuto meno l'operazione Mare Nostrum, che era un'operazione pubblica, transnazionale, ma pubblica.
E qualcuno dice, mi scusi Valentina, che magari è meglio che si occupi il privato più che il pubblico, i privati, che siano loro a occuparsi.
Ma io credo che il privato debba subentrare nell'eccezionalità. Anche il terzo settore, di cui mi sono occupata molto, sia illuminando quando davvero molto spesso supplisce in maniera virtuosa al pubblico, sia quando magari proprio perché si ritiene al di sopra di qualsiasi sospetto, magari è un po' più opaco. Il terzo settore, secondo me, non può sostituirsi al pubblico, semplicemente perché anche il terzo settore ha le sue simpatie, ha dei canali di finanziamento che possono essere spinti a occuparsi di alcuni temi invece che di altri, o da spinti anche da interessi. Con questo non sto dicendo che le ONG o che il privato si muova spinto da interessi, ma che sarebbe sempre bene che ci fosse il pubblico a garantire dei servizi, per questo paghiamo delle tasse, e poi per le cose in più ci sia il privato. Immaginiamo se non ci fossero i vigili del fuoco pubblici e se tutto questo fosse gestito da volontari o invece che da società private. Avrebbero interesse a mandare dei volontari in tutte le aree della città, in tutte le aree del paese. Quando subentra il pubblico sei garantito quantomeno che hai un servizio capillare, quindi in generale secondo me è sempre bene che ci sia il pubblico. Poi il privato interviene quando non ce la si fa. Anni fa parlavo con un sacerdote di Padova che si occupava di volontariato, lui diceva: mio scopo è non fare più volontariato perché vorrei che se ne occupassero i servizi pubblici, a quel punto io mi ritiro. E siccome questa cosa non viene fatta, sono costretto a mettermi in campo.
Eh beh, certo.
Ma a questo proposito di servizi pubblici, ricordiamo anche, mi piacerebbe illuminare anche una storia di 3 anni fa che turbò moltissimo la città di Como, che fu quella di quel signore magrebino, Faical Aitot, con 4 figli, che si diede fuoco. E morirono in questo incendio lui e anche i figli. La moglie era purtroppo una signora con problemi mentali che era ricoverata in una clinica. Non si è mai capito quanto questa famiglia di quest'uomo con questi 4 figli a carico fosse stata aiutata dai servizi sociali. E allora i servizi sociali, la sanità che fa capo alla regione, secondo me dovrebbero forse mettere più forze in campo da questo punto di vista, sia per il disagio mentale, perché non è ben chiaro se l'aggressore, l'assassino di Don Roberto Malgesini abbia avuto problemi di questo tipo, però senz'altro la nostra società soffre di carenze di assistenti e di aiuto per i centri di salute mentale, e in questo periodo ce ne sarebbe un gran bisogno di finanziamenti, di forze in campo da questo punto di vista, e poi per aiutare proprio i mendicanti, le persone che stanno in strada. È una questione di sicurezza, è una questione non di decoro, ma è una questione di tranquillità di una città, e non dovrebbe essere la Chiesa a supplire.
Ricordo che anche il più famoso pastore dei diseredati svizzero, il famoso pastore, lo zurichese Ernst Sieber, strenuo appunto difensore degli ultimi, dei poveri, dei mendicanti, era stato aggredito più e più volte. Lui più che altro si avventurava nella scena aperta della droga al Platzspitz di Zurigo e ha portato assistenza ai tossici e soprattutto a tutte le persone che emarginate vivevano al Platzspitz. Ed era giusto ricordare anche il pastore Ernst Sieber, che appunto negli anni Ottanta fece davvero una grandissima e meritevole opera di volontariato. Allora, sono le 11:33 e ascoltiamo un brano musicale. Ricordo, stiamo parlando di quella grande famiglia degli ultimi rimasta orfana del suo prete, allacciandoci e agganciandoci appunto all'uccisione di martedì scorso di Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, ammazzato in pieno centro a Como. I numeri di telefono e poi un brano musicale, e poi torniamo con i nostri interlocutori.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Quella grande famiglia degli ultimi rimasta orfana del suo prete. Stiamo riflettendo sull'uccisione di Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, che è stato ucciso a coltellate in pieno centro, lo ricordo, martedì scorso, in piazza San Rocco, da un uomo di 53 anni di origini tunisine. Una vicenda che ha colpito e rattristato anche la Svizzera italiana, come è in effetti a due passi da noi, e come già detto prima, immediatamente il ricordo è andato al 1999, quando a Pontechiasso fu ammazzato Don Roberto Beretta. Con noi oggi abbiamo anche la signora Nicoletta Roverelli. Buongiorno, benvenuta, ci ascolta al telefono.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie. Lei è infermiera presso l'ospedale Sant'Anna di Como ed è volontaria nell'ambito dei migranti. Lei ha conosciuto bene, esatto, Don Roberto Malgesini. Noi lo abbiamo, sì, lo abbiamo descritto, lo abbiamo raccontato. Abbiamo soprattutto valorizzato quanto lui ha fatto. Sul piano personale, lei che ricordi ha di Don Roberto, signora Roverelli?
Allora, Don Roberto era senz'altro, prima di tutto, un amico. Un grande amico, una persona che c'era sempre per tutti, c'era per gli ultimi, per tutte quelle persone che non avevano nessun'altra, possiamo dire, spiaggia, nessun'altra possibilità, lui c'era sempre, lui ascoltava tutti, ascoltava gli ultimi, ascoltava noi, era proprio una persona che ascoltava. Il mio ricordo di Don Roberto è soprattutto questo, un uomo buono con un sorriso buono. Per lui tutte le persone, ma soprattutto gli ultimi che lui incontrava e serviva ogni giorno, era come se il loro, Don Roberto ovviamente era un sacerdote, ma era proprio come se il loro lui vedesse proprio la persona di Gesù. Questa era una cosa veramente molto chiara a tutti noi. Ci manca molto Don Roberto, è vero, ci manca proprio tanto, sia come presenza fisica, ci manca quello che faceva, ci manca proprio anche soprattutto come riferimento. Era un po', Don Roberto, riferimento per tutti noi, per le centinaia di ragazzi migranti. Non c'è nessun straniero a Como che non conosca Don Roberto, lo conoscono proprio tutti, ma manca tantissimo anche a noi.
Don Gino Rigoldi sul Corriere della Sera, l'inserto del Corriere di Milano, scriveva nei giorni scorsi: gli ultimi di Don Roberto non erano un concetto, ma erano persone in carne ed ossa, i senza tetto che soccorreva a Como, gli stranieri che incontrava nelle strade della sua città. Dietro a ogni colazione che distribuiva c'era un volto, e c'è ancora oggi. Quei volti, quelle persone sono orfane perché erano la sua famiglia, e proprio da questi orfani che la comunità deve ripartire se vuole davvero rendere a Don Roberto il bene che lui ha dato. Perché io immagino, scrive ancora Donna Rigoldi, che il nostro Don Roberto avesse fatto una promessa: mai abbandonare le persone che chiedono aiuto. Da oggi dobbiamo essere noi a mantenerla. Quindi a voi volontarie e volontari, il compito di continuare tutto quanto Don Roberto ha fatto, ha lasciato, e soprattutto i semi che ha messo nella terra, che possano essere semi che continuino a dare frutti.
Certo, noi lo speriamo tanto, noi è proprio un grande sogno quello che abbiamo di poter, come lui, no, perché come lui c'è solo lui, c'è stato e ci sarà solo lui, però di un pochettino riuscire a seguire le sue orme, a mettere i nostri piedi nelle orme che lui ci ha lasciato. Ecco, questo sarebbe davvero il ricordo più bello, sarebbe davvero anche un modo per tenerlo ancora vivo tra di noi, e soprattutto perché i bisogni degli ultimi non sono finiti a Como. Continuiamo ad avere ancora tante persone che hanno proprio tanti bisogni, e quindi speriamo proprio di riuscire a camminare sulla sua strada. Ci stiamo davvero pensando su come poterci organizzare per continuare a camminare sulla sua strada, ecco.
Nicoletta Roverelli, beh, certo, la sua opera, la sua missione, la sua vocazione erano davvero straordinarie, lo faceva perché lo sentiva. Vi diceva: ho paura, ogni tanto devo anche dire dei no, devo anche dire non si può, così non va bene ai migranti o agli ultimi. C'era in lui il timore che magari qualcuno potesse reagire a un suo no, a un suo rifiuto di qualcosa che non poteva veramente dare?
Ma guardi, forse dentro di sé, ma non ce lo ha mai detto. Io parlando proprio subito, i giorni immediatamente successivi alla morte di Don Roberto, parlavo con qualcuno dei ragazzi e proprio mi ricordo di aver detto: caspita, ma Don Roberto non si arrabbiava mai. E un ragazzo mi ha detto: non è vero, lui si arrabbiava. E io dico: ma com'è possibile, Don Roberto, che si arrabbia? Non riesco a immaginarmelo. Dice: sì, con noi si arrabbiava quando magari esageravamo su qualcosa o facevamo delle cose che non andavano bene, con noi si arrabbiava. Ma si arrabbiava in un modo, sempre questo ragazzo mi diceva, in un modo tutto suo. Lui si zittiva e ci guardava intensamente, ma con uno sguardo così intenso che ci faceva capivamo da soli che avevamo sbagliato. Ecco, questo è per dire che Don Roberto forse dentro di sé, però non ha mai non buttava mai le sue paure su nessuno e nemmeno riusciva ad arrabbiarsi come lo intendiamo comunemente noi, perché proprio lui amava le persone, tutte le persone che incontrava voleva loro bene, ma voleva il loro bene. E quindi non so, io non credo che lui presagisse nulla, non credo proprio.
Era veramente un aiuto, però, diciamo, spensierato di una grandissima naturalezza.
Amore, sì,
certo.
Amava le persone.
Un amore fraterno e solidale. Nicoletta Roverelli, per lei è stata una conoscenza fondamentale quella di Don Roberto Malgesini e assolutamente dovete a questo punto, davvero avete questo compito, dovete andare avanti.
Sì. È una grande eredità, speriamo
certo.
Di riuscire a onorare il suo nome davvero.
Tanti auguri e grazie per essere...
È una grande responsabilità anche.
Come?
No, dicevo, è una grande responsabilità anche.
Certo, auguri allora. Grazie mille Nicoletta Roverelli, è stata molto gentile essere stata con noi oggi. Ricordo, lei è infermiera presso l'ospedale Sant'Anna di Como ed è anche volontaria nell'ambito dei migranti. Buona giornata e auguri. Don
grazie.
Gianfranco Feliciani, lei che lavora di tanto in tanto, che ha contatto, ha stretto contatto con gli ultimi, con i migranti, con chi ha bisogno e con chi trova in parrocchio sulla strada. Ogni tanto qualche no l'ha detto anche lei. Non si può sempre dire di sì a queste persone. Bisogna essere anche franchi in certi momenti.
Sì,
sinceri.
Soprattutto essere giusti e andare sempre alla verità. La bontà non è il buonismo, la carità non è dare solo soldi. Si parlava prima di deleghe, di supplenze, il problema dei profughi deve farlo lo Stato, no? Devono farlo solo alcuni, o la Chiesa, o i privati, eccetera. Il problema è di tutti. Il problema, quindi, è un problema culturale. E qui, caro Antonio, penso a te, penso a tutti i tuoi amici, colleghi, i mass media hanno una responsabilità grandissima nel presentare le cose. È la verità che caccia via le nuvole della indifferenza, degli equivoci. Ma se guardiamo, certo, è un fatto culturale, occorre conoscere. Se pensiamo alla storia della nostra Svizzera, ecco, tutti noi pensiamo alla nostra piccola Svizzera, la sentiamo in qualche modo minacciata le frontiere, ma pensiamo ai nostri padri. Quando hanno fondato questo nostro paese, la Svizzera è diventata famosa in tutto il mondo, riscuote il rispetto di tutti. Perché? Mica per la potenza del nostro esercito, ma perché nella democrazia sua, nella convivenza, nella tradizione umanitaria che ha portato avanti, ha aperto le frontiere ai profughi, ha fatto quello che ha potuto per i deboli, i poveri. Pensiamo a un
Rossa.
Nome come Henri Dunant della certo. Croce Rossa. Questa è la Svizzera. Ora, i nostri padri sono stati bravi nel portare avanti questi ideali umani e cristiani. Noi tocca andare avanti su questa linea, non chiuderci a riccio, non lasciarci tentare da razzismo, xenofobia, ma capire che in questa barca, che è il mondo, siamo dentro anche noi, siamo tutti. In questo senso, io vorrei ai microfoni della RSI dire una parola di plauso ai miei sindaci del Mendrisiotto, ai miei politici, specialmente quello di Chiasso, Novazzano e Valerna, per questo centro richiedenti l'asilo delle pasture. Guardate, avete fatto una cosa di cui dovete essere fieri. Non abbiate paura della impopolarità, perché la storia vi darà ragione. Quello che avete fatto, che abbiamo fatto, non è solo giusto, è doveroso, perché quei profughi siamo noi alla fine, siamo figli della stessa umanità. Una politica vera, una politica aperta, degna della nostra piccola e grande Svizzera.
E quindi qui il pubblico va assolutamente lodato, l'autorità, l'istituzione, ecco. L'ente pubblico meritevole, bravo,
certo,
ottimo
un
ente
plauso,
pubblico.
Senz'altro.
Certo, ed era doveroso appunto ricordare. Allora, arrivano moltissimi messaggi e sono davvero tanti e soprattutto interessanti, perché sono tutte chiavi di lettura che ci aiutano a riflettere, che alimentano la nostra discussione. Allora, abbiamo troppa paura, scrive qualcuno, da chi è diverso da noi, da chi è migrante, povero o con problemi psicosociali. Dovremmo imparare ad andare oltre le nostre paure e non essere sempre dei giudicanti. Non è facile, ma abbiamo il dovere di provarci. Allora, Valentina Furlanetto, poi ancora Dario Campione. Quando si fanno queste discussioni, quando si parla soprattutto degli ultimi, dei migranti, di chi ha bisogno, dei poveri, dei senza tetto e dei mendicanti, spesso il rischio è di scivolare un po' nel patetico o nel buonismo. L'equilibrio non è evidente, Valentina Furlanetto, mantenersi distanti, anche con, diciamo così, uno sguardo critico.
Sì, ma quando l'ascoltatore scrive abbiamo paura, è anche comprensibile la paura o comunque un atteggiamento che contiene anche un certo timore verso cose che non si conoscono. È quando vengono osteggiate le persone che aiutano che non ha molto senso. Cioè, nel momento in cui arrivano delle persone che non conosciamo, l'istituzione dovrebbe essere il tramite. Io anche in Italia mi sono stupita molto quando, ad esempio, dei richiedenti asilo venivano messi dai prefetti in alcune palazzine e i residenti della palazzina si rivoltavano contro questa situazione nuova. Mi sono stupita del fatto, non tanto della rivolta e della paura, ma del fatto che questa decisione della prefettura, quindi del Ministero dell'Interno, non fosse mai accompagnata da spiegazioni. Basterebbe una riunione in cui si fanno incontrare le persone, pre-Covid si poteva fare, no? E in cui si spiega chi sono, da dove vengono, qual è la loro storia, sono richiedenti asilo, le loro generalità sono state... prese dalla prefettura, c'è stato uno screening sanitario, sono persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Allora, in presenza di una spiegazione, in presenza di un'intermediazione dell'istituzione, secondo me si scioglierebbero anche un po' le paure, e questo non viene quasi mai fatto. Allora sorge, come dicevo all'inizio di questa bella discussione, il dubbio che non venga fatto, perché non risolvere problemi può essere una garanzia di ottenere più voti da parte di chi ha paura. La paura è un grande carburante, soffiare sulla paura può servire a una certa parte politica, perché altrimenti non capisco perché non vengano spiegate le cose. Anche la parte politica, che non dovrebbe soffiare sulla paura, dice di non farlo, talvolta non è scesa in piazza a spiegare le cose, a fare da intermediazione, e questo è molto singolare.
Va detto, Dario Campione, sempre un po' per avere uno sguardo anche critico su questo tema, che, come scrive qualcuno, non tutti i profughi sono meritevoli. Aiutare sì, aprirci al prossimo va bene, d'accordo, però qualcuno dice con moderazione. Quindi sì, le paure ci sono ed è legittimo averle, ed è anche magari comprensibile. Però bisogna essere capaci anche di non fare un discorso buonista, perché comunque il discorso buonista non porterebbe a un granché.
Ma allora, mi chiedo sempre che cosa sia il buonismo. Da noi è una parola che è nata con, diciamo, con la politica di Walter Veltroni, poi dopo si è trasformata in qualcosa di diverso. Me lo chiedo sempre. Ecco, io vorrei dire due cose, riallacciandomi a quanto detto prima da Don Feliciani e anche dalla dottoressa Polanetto. Secondo me c'è un problema, c'è una frattura semantica che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo prestare attenzione. Cioè, i nomi sono le cose. Allora, quando parliamo di queste di quanto accade. Noi utilizziamo spesso, e questo è il grande problema dei mass media, è il grande problema anche di noi giornalisti, di noi divulgatori, usiamo le parole talvolta a sproposito e ingeneriamo nelle persone appunto la paura. Per esempio parliamo sempre di clandestini perché, come dire, ci appiattiamo sulle scelte che fanno alcuni leader politici o alcune forze politiche, ma in realtà noi parliamo di uomini e di donne, che sono altra cosa. Dovremmo per esempio recuperare questa frattura semantica, dovremmo cercare di utilizzare un linguaggio che è diverso, no? C'è un bellissimo libro che è uscito da pochi giorni di un antropologo italiano che si chiama Marco Aime, che si è occupato spesso di questioni relative al razzismo, alla cultura, eccetera. Ecco, in questo libro, il cui titolo è Pensare altrimenti, dice una cosa tra le tante, cioè che la parola crea l'umanità. È un po' anche il messaggio che dice sempre, che dice sempre Papa Francesco. Bisogna usare le parole giuste. Allora, io per esempio dico sempre che quando affrontiamo il problema della marginalità, degli stranieri, della migrazione, eccetera, dovremmo usare le parole giuste, perché per capire le cose bisogna dirle in maniera corretta. Questo è il grande tema, per esempio, che riguarda l'informazione, no? I giornalisti. Poi, per quello che riguarda, dicevi tu, il buonismo, certo, è evidente che non si può essere buoni con chi uccide, non si può essere buoni con chi ruba, questo è del tutto ovvio, però è anche vero, per esempio, che le statistiche dicono che la percentuale dei reati commessi dalle persone straniere in Italia è assolutamente identica a quella commessa dalle persone di nazionalità italiana. Il problema non è la nazionalità, ma il problema è il bisogno, la marginalità. Chi commette un reato, chi ruba, non è che sono tutti Arsenio Lupin che rubano perché vogliono portare a casa il gioiello famoso, no, rubano probabilmente per necessità. Allora, se tu vuoi eliminare alla radice o quantomeno risolvere il problema dei furti, allora prova a risolvere il problema di quella marginalità. Quante persone vengono arrestate, per esempio, da noi perché hanno rubato al supermercato per mangiare? Questo è un grande problema.
È un tema, certo.
È un tema, cioè, allora lì non è che, certo, tu non puoi giustificare chi ruba per mangiare, però quantomeno cerca di capire perché l'ha fatto, dopodiché magari troviamo una soluzione. E in questo usare un linguaggio che non sia un linguaggio buonista, perché io non sto dicendo di usare un linguaggio buonista, ma un linguaggio corretto, certo. Cioè un linguaggio che parla delle cose con i nomi giusti.
Perché anche le parole pesano ed è importante usare appunto un linguaggio adeguato. Allora
le parole sono pietre, questo è un insegnamento che Carlo Levi ci ha lasciato tantissimi anni fa e su cui noi dovremmo sempre riflettere.
E spesso ci dimentichiamo. Simonetta Caratti, la collega della Regione, ha scritto un bel editoriale, un bel commento la settimana scorsa, lo scorso 16 settembre, appunto sulla Regione. Vorrei riprendere un pezzo di questo editoriale, di questo commento, un estratto, e la cito. Questi uomini di Dio che decidono di vivere la loro missione in strada sono amati dalla gente come eroi, perché sanno dare una speranza a chi si è perso, sanno riannodare tessuti sociali strappati, diventano importanti ponti tra culture, arrivano dove lo Stato è latitante. Sono esempi virtuosi che catalizzano le forze della comunità, traducendole in progetti concreti. Forze positive e travolgenti sanno risvegliarci dal torpore dell'impotenza davanti alle miserie e alla miseria altrui. Quando li incontri ti fanno venir voglia di essere una persona migliore. Non cercano riflettori, potere e applausi, lavorano nel silenzio per il bene di tutta la comunità. Sono preziose lucciole. Quando una tra di loro si spegne, ci ritroviamo tutti un poco più smarriti. Don Gianfranco, in chiusura, 30 secondi per lei. Tra l'altro qualcuno ricorda anche Don Villi a proposito di Chiasso.
Don Roberto è stato un uomo felice. Perché? Perché ha fatto della sua vita un dono d'amore agli altri. Questa è una legge umana e cristiana. Chi si sposa, chi si innamora, chi è papà o mamma, chi ha i suoi amici. È vero, nella misura in cui tu ami, devi prepararti a soffrire, a rimetterci. E questo buon prete ci ha rimesso anche la vita. Ma la nostra felicità e la giustizia più bella e più vera è questa: fare della nostra vita un dono d'amore agli altri. è la felicità.
Anche con le parole, come diceva Dario Campione, perché le parole pesano, sì, e sono importanti, sì, usare anche le parole giuste al momento giusto. Grazie mille a Don Gianfranco Feliciani, a Nicoletta Roverelli, a Dario Campione e a Valentina Forlanetto che sono stati con noi oggi e con noi e per voi hanno ricordato Don Roberto Malgesini e quella grande famiglia degli ultimi che è rimasta orfana a Como del Soprette. Noi ci risentiamo domani a Mille Voci, sempre a partire dalle 11. Tra poco le informazioni. Veronica Alippi è già pronta in studio, quindi a voi tutti buona continuazione di ascolto e buona giornata.